Durante questo breve intervallo ci sono state rivolte alcune domande. Io ringrazio le persone che ve le hanno rivolte. Prego, in ogni caso, di considerare anche la possibilità di intervenire durante la lezione. So che è una cosa seccante in un certo senso, perché si ha timore di disturbare l'ascolto, no? Penso che sia in generale utile, nel senso che qualunque vostra osservazione non interessa solo la persona singola che la rivolge, ma in quel momento, oltretutto siete molti, sicuramente c'è qualche altro interessato allo stesso problema. E questo è anche importante per aiutarmi a prendere il passo giusto, diciamo così, nelle mie considerazioni. Una di queste osservazioni, la richiamo brevemente, chiedeva un chiarimento sul discorso in effetti un po' contratto che io ho fatto sulla nozione di progresso nel quadro di una concezione della filosofia come ideologia che riferisce alla dinamica storica e al fondamento della costruzione filosofica. Io riprendo brevemente ora questo problema, molto brevemente, perché in effetti ci troviamo di fronte a una tematica che può essere molto articolata. Qual è il succo della mia osservazione? Il succo della mia osservazione è questo: in una concezione di questo genere, considerata non in maniera grezza, non particolarmente elaborata, noi potremmo, diciamo così, parlare di progresso in modo, in certo senso, improprio, cioè come una sorta di dato di fatto che si ricollega banalmente alla successione temporale. Nella misura in cui un'istanza storica non c'è più, una determinata filosofia che era espressione di quell'istanza storica viene giudicata come superata. Questa posizione, letteralmente così come risposto, credo che non sia sostenuta da nessuno in una forma così brutale. Esiste questa possibilità, diciamo, concettuale. Una posizione più elaborata, invece, farà un discorso più ricco, e quindi subito non credo che sia il caso di trattenersi troppo su questo tema, anche se è un tema di grandissimo interesse. E cioè, quale sarà la posizione del problema? E poiché si integra la posizione filosofica dentro un quadro storico, il tema del progresso della filosofia è proponibile anche in una forma più evoluta, diciamo così, rispetto alla posizione precedente, nella misura in cui sono in grado di teorizzare una forma di progresso storico significativa. Per cui posso individuare delle forze storiche, quindi non semplicemente delle idee progressive, rispetto a un'idea di sviluppo storico, e in questo caso avrò dei criteri per effettuare questo tipo di valutazione. Questa posizione è interessante perché in effetti una parte almeno, e io l'ho accolta in realtà nel mio discorso successivo, quando ho detto parlare di modi di pensare superati in fondo è abbastanza semplice, perché in effetti se noi ci manteniamo a livello della tematica ideologica possiamo vedere come sensata questa possibilità, questo momento di determinazione, diciamo così, della storicità stessa rispetto al livello filosofico, per cui certe istanze storiche sono effettivamente superate e sono superate in modi di pensare corrispondenti. La mia osservazione era che questo discorso taglia fuori dall'idea di progresso, diciamo così, della filosofia, e quelli che sono le specificità di ordine teoretico che possono ancora sussistere, che esistono al di là dei modi di pensare. È un discorso che però verrà completato nella lezione successiva, nel senso appunto che io mi avvio a dare sempre più spazio a quello che è la portata teoretica intrinseca della problematica filosofica, cioè a allargare il mio discorso in questa direzione. Vi sono state anche altre osservazioni interessanti che io probabilmente avrò modo già di riprendere nel corso di questa lezione. Oltretutto sono per me interessanti suggerimenti quelli che mi vengono da voi, che mi invitano anche a una elaborazione, se volete, un po' improvvisata, ma direttamente su che aiutano a sviluppare il discorso che sto facendo. Ecco, riprendo allora il tema da questo punto. E non ci dichiariamo ancora soddisfatti da tutto ciò che abbiamo detto finora, anche per ciò che ci riguarda la tematica della buona fondatezza. Ci sembra che sia un fatto importante riconoscere questo elemento argomentativo della posizione filosofica, ma nel senso del mio discorso, in fondo il riferimento principale in tutto quanto precede, nonostante qualche allusione che andava oltre, resta l'ideologia stessa, cioè la buona fondatezza è ancora buona fondatezza dell'ideologia in un certo senso. E quindi penso che sia comunque insufficiente una difesa della portata teoretica della filosofia richiamandosi unicamente alla necessità che il momento ideologico sia sostenuto, come dicevo prima, sia solido, abbia un buon fondamento. Non mi sembra che sia sufficiente. In questo caso, per riprendere un'immagine di cui mi sono servito più volte in precedenza, noi avremmo avuto a che fare con una facciata. Questa facciata è validamente sostenuta, ammettiamo che lo sia, e con un grande manifesto sostenuto da un'impalcatura ben fatta. Ogni elemento di questa impalcatura ha una funzione rispetto alla funzione di sostegno rispetto a questo grande manifesto, a questa facciata. Ma appunto, come dicevo prima, ogni elemento di questa costruzione, cioè un elemento costruttivo, ogni elemento di questa costruzione è finalizzata alla facciata. Già così, una facciata di questo genere, una costruzione di questo genere si presenta preferibile ad altre, che sono più fragili, che sono facciate traballanti, che durano, diciamo così, finché il tempo ti tiene al bello, poi viene un colpo di vento e va. Ma appunto non ci basta, cioè vorremmo riuscire a intravedere la possibilità di una difesa più profonda, diciamo così, dell'attività filosofica, e che non ci basti in fondo, è dato perché questo nostro desiderio di andare oltre è anche in certo senso segnalato da indizi che noi possiamo trovare, che indicano questa necessità di fare un passo oltre. Il primo indizio importante che potrebbe dar luogo a un discorso anche abbastanza complesso, ma che noi diamo appunto soltanto come indizio, è che non accade sempre, anzi direi accade di rado, e questo è un fatto curioso, soprattutto accade di rado nelle filosofie importanti, nelle grandi filosofie, che il problema, diciamo così, dell'orientamento, così come io l'ho formulato nel suo senso più elementare, sia uno scopo esplicito, fin dall'inizio, diciamo così, il filosofo si ponga esplicitamente questo scopo. E il filosofo appunto non pensa anzitutto alla facciata, insomma, non è detto che pensi anzitutto alla facciata. Se noi consideriamo appunto qualche grande esempio di grande filosofia, non è detto che ci imbattiamo senz'altro e facilmente nelle linee di una concezione del mondo. È possibile, ma non è, diciamo così, non è necessariamente ciò che, da cui siamo immediatamente colpiti. Ecco, anche questo perché spesso, in molti casi, questa funzione formativa orientativa è un risultato indiretto, non è un risultato, cioè non è uno scopo specificamente perseguito dal filologo, ma anche non è un risultato direttamente efficace. Spesso è persino nascosto, cioè un discorso che tenda a individuare il momento ideologico non è necessariamente facile da fare. Cioè noi non siamo subito in grado, rispetto a certe posizioni filosofiche, di individuare con chiarezza questo momento di carattere ideologico. In certo senso si trova alle spalle dell'elaborazione filosofica, e se non è così, cioè se invece tutto ciò che ho detto non è vero, cioè si trova di fronte a una posizione che rivela subito il proprio scopo orientativo, il proprio scopo formativo, il proprio scopo di trasmissione ideologica, rivela subito nei propri argomenti l'intenzione di sostenere questa posizione ideologica. Spesso quando ciò accade, non sempre, ma quando ciò accade, potremmo fare un commento tendenzialmente negativo, cioè potremmo dire qui in questa filosofia al massimo vi è una posizione ideologica, cioè al massimo vi è una concezione del mondo. Se poi questa concezione non fosse ben sostenuta, questa inclinazione negativa diventerebbe nettamente peggiorativa. Vi sono altri indizi, dicevo, di questo problema. Il tema ideologico, dicevo prima, non è necessariamente un tema esplicitamente perseguito. A volte avviene alle spalle della valutazione filosofica, persino alle spalle del filosofo stesso in certi casi. Ma in ogni caso esiste anche una situazione estremamente diversificata all'interno della problematica della ideologia. Forse uno degli errori nell'elaborazione di questo problema da parte delle tendenze filosofiche che meglio lo hanno individuato è stato proprio quello di non considerare la diversificazione delle situazioni che si presentano quando consideriamo appunto un filosofo dal punto di vista delle ideologie, cioè dal punto di vista di questo momento interno all'attività filosofica. Ci sono situazioni diversificate nel senso che può anche accadere che, cioè non è detto che ogni filosofo sia portatore di un momento ideologico interessante, ad esempio. Questo è un punto su cui occorre portare attenzione e sottolineare il fatto che non sia molto interessante sotto il profilo ideologico non vuol dire che non sia interessante, cioè non vuol dire che sia privo di interesse filosofico a prendere in considerazione. Può essere appunto che questo filosofo non abbia curato particolarmente la facciata è poco significativa, ed è poco significativa nel senso che è potremmo dire una facciata d'epoca, cioè una facciata nella quale si riprendono alcuni motivi, alcuni ornamentali che sono caratteristici della sua epoca, senza aggiungere niente. Anzi, a ben vedere, non è nemmeno completa, è approssimata. È poco interessante in questo senso, ma non è detto che la costruzione dietro non ci sia, cioè che gli interni di questo palazzo abbiano invece degli aspetti interessanti, e di ciò bisogna tenere conto in una valutazione dal punto di vista ideologico delle filosofie. Ci sono filosofi che possono significare molto su questo piano, ci sono filosofi che significano poco. E d'altra parte io poi posso richiamare cose già dette. Ho già detto che il punto di vista, se adottiamo un punto di vista ideologico nella valutazione, dobbiamo adottare una sorta di semplificazione. E che cosa semplifichiamo? Semplifichiamo appunto la costruzione nel suo interno, i meandri di cui è fatto l'edificio. Ma questi meandri constano solo di argomentazioni di sostegno del momento ideologico. Io ho già dato una risposta. Non credo che si possa operare questa riduzione, anzi riterrei che se dovessimo trovare solo questo, la nostra valutazione di quella posizione filosofica sarebbe, diciamo così, limitativo, o comunque questa indicazione corrisponderebbe a una delimitazione precisa. Ci avviamo in sostanza a sostenere, e questo è l'ultimo passo che noi intendiamo compiere prima di chiudere queste nostre lezioni di introduzione alla riproduzione, ci avviamo a sostenere che vi sono problemi filosofici specifici, cioè che a quella domanda che io immaginavo potesse essere rivolta dal fantomatico guardiano del palazzo della filosofia al principiante della filosofia che desidera entrare lì, perché vuoi entrare qui? Io penso che avrebbe voluto rispondere anche perché sono interessato ai problemi filosofici. E qui è appunto il punto. Esistono problemi filosofici, cioè problemi che possano essere caratterizzati, che possono ricevere sensatamente, specificatamente questo aggettivo. E quando diciamo questo, di seguito a un discorso come quello che ho fatto, voglio anche dire che esistono problemi filosofici, nel senso che esiste uno spazio problematico della filosofia che non sia necessariamente direttamente connesso col versante ideologico. Io credo che se dobbiamo arrivare a difendere, come ci siamo proposti, la portata teoretica della filosofia, dobbiamo in qualche maniera, come ultimo punto, affrontare anche questo problema, cioè cercare di dare una risposta anche a questa domanda, altrimenti la nostra presa di posizione c'è, no? E ha una sua articolazione, ma non arriva appunto all'estremo di quel tipo di posizione. E vi confesso che qui anche giungiamo al culmine del mio imbarazzo di fronte a questa domanda: che cos'è un problema filosofico? Qui appunto la questione è realmente arrischiata, cioè è arrischiato per me avventurarmi troppo semplicemente su questo terreno, perché la via migliore sarebbe quella appunto di entrare direttamente nel merito dell'attività filosofica, non dire quali sono i problemi filosofici, ma mostrarli appunto, secondo una distinzione a sua volta filosofica. Mostrare attraverso esempi, dire attraverso esempi. E invece vorrei fare un tentativo. Vorrei fare un tentativo, anzitutto appunto con alcune indicazioni tendenzialmente negative, cioè con alcune esclusioni in un certo senso, con alcune delimitazioni. Vorrei sostenere che esistono problemi filosofici specifici, problemi che non sono necessariamente connessi con il versante ideologico, ma non per questo intenderei ritornare sui miei passi, cioè in questo tema voi capite che sarebbe solubile abbastanza semplicemente se noi potessimo ammettere, e invece ci ostiniamo a non ammettere, che vi sia una portata conoscitiva della filosofia, perché se fosse così appunto indicheremmo alcuni problemi in cui ricondurremmo appunto un aspetto della riflessione filosofica a un elemento conoscitivo e troveremmo un'area di oggetti, un'area di temi che sono di sua competenza specifica. E in realtà invece abbiamo già scontato questo aspetto, non vogliamo più ritornarci sopra. Ciò su cui invece è il caso di riprendere in considerazione è il nostro motto iniziale, insomma il nostro filo conduttore, ciò che ci è servito fino adesso da guida per quanto riguarda lo sviluppo dei nostri discorsi. La frase non mi ci raccapezzo. Questa frase, direi che l'interesse di questa frase, le ragioni per cui io l'ho catturata in un testo filosofico e me ne sono appropriata brutalmente, dicendo che è una frase importante, una frase che consente di riunire molte idee in una sola, concentrandole in modo estremamente elementare, e mantiene il suo interesse, anzi si arricchisce di interesse proprio per il fatto che essa ci consente da un lato di sviluppare il tema della filosofia nel suo versante ideologico, ma dall'altro anche ci consente di svilupparlo per ciò che concerne il versante del contenuto teoretico. In effetti, questa frase si presta evidentemente a una duplice interpretazione. Da un lato all'interpretazione che noi abbiamo dato fin dall'inizio, c'è un'interpretazione, diciamo così, globalizzante, che implica un'inquietudine esistenziale, diciamo così, non mi ci raccapezzo, inteso come un disorientamento all'interno dell'esistenza stessa, e che di qui punta verso un aspetto generale della filosofia, ma anche si presta all'interpretazione che è particolarizzante. Non mi ci raccapezzo in rapporto a questo o quel problema particolare. Ed è il tema del contenuto teoretico si sviluppa sostanzialmente proprio avendo di mira questo tema della particolarità del problema filosofico. Particolarità significa qui semplicemente l'indicazione appunto di un luogo preciso. Qui ed ora, non mi ci raccapezzo, in questo luogo, in questo punto, qui vi è bisogno di un chiarimento. E questo è il momento che ci stimola a un'ulteriore riflessione, un ulteriore punto di questa frase. Vi è un determinato luogo della confusione. Ecco che riprendiamo il nostro tema iniziale. Prima c'era, diciamo così, il disorientamento, la confusione soggettiva e diffusa che si espandeva negli intorni. Ora c'è un luogo della confusione, c'è un luogo della confusione che da cui noi siamo attirati, noi prestiamo attenzione a questo luogo, mettiamo da parte le nostre inquietudini personali, ci disinteressiamo di questi aspetti che ci coinvolgono, ho già detto che sono importanti, l'ho già ammesso, ora dico che è anche importante all'interno dell'attività filosofica badare al problema, perché esiste il problema, la confusione è nel problema. Ecco che stiamo elaborando questo tema iniziale che ci ha guidati fin qui, il tema della confusione. Potremmo dire che la filosofia si aggira nei luoghi della confusione, la chiarezza è il suo scopo, e qui ci manteniamo nell'area delle idee che abbiamo già formulate, con l'aggiunta appunto qui ed ora, la chiarezza su questo punto è il mio scopo. Che cosa significa usare queste formulazioni? Non significa, non vorrei che ne venisse data un'interpretazione troppo banale, evidentemente, Cioè, non intendo dire che la filosofia sia depositaria della chiarezza, appunto, quando noi ci troviamo nel luogo della confusione, apriamo un libro di filosofia e sia lux su questo punto. Spesso accade certamente il contrario, a forza di bazzicare in luoghi della confusione, la filosofia ne rimane affetta, diciamo così. E però, appunto, non intendo dire questo, intendo ancora sottolineare un punto di vista, ecco, sottolineare un punto di vista per quanto riguarda l'uso delle espressioni, un primo uso, l'inizio dell'uso delle espressioni problema filosofico, sottolineare che quando parliamo di filosofia, di riflessione filosofica, di problema filosofico, ecco, alludiamo al intervento in una difficoltà che non deriva, ecco, da mancanza di informazione, diciamo in questo modo, che non deriva da un dato di fatto che ignoriamo, ma deriva da una oscurità nei termini, nella delimitazione di quel luogo. Deriva da una confusione, potremmo usare questa espressione, di ordine concettuale. L'importante, evidentemente, questo aggettivo, concettuale, non ogni confusione è di ordine concettuale. E un inizio di risposta, un inizio che indica un orientamento, diciamo così, indica l'intenzione di mantenere validi nello sviluppo, anche nello sviluppo di questa, di questo tema, la nostra prospettiva complessiva di discorso, in particolare di aprire un discorso intorno alla particolarità dei problemi della filosofia, ma senza implicare la particolarità del contenuto, nel senso che qui non è in questione questa, una delimitazione di questo genere è particolarizzante, ma non entra nel merito del contenuto. La filosofia resta in questa prospettiva una sorta di vagabondaggio tra i problemi, come l'abbiamo già in qualche modo caratterizzata. Il contenuto del problema è possibile che la filosofia lo trovi spesso altrove, cioè che non sia, diciamo così, che non faccia parte della filosofia stessa in un certo senso. E in questo è molto importante un altro aspetto del nostro motto iniziale, anzi direi che lo comprendiamo forse qui in maniera chiara, o perlomeno arriviamo ad afferrarlo per la prima volta con chiarezza. Quella frase enunciata completamente, vi prego questa volta di registrarla invece letteralmente, suona così: la forma di un problema filosofico è, due punti, non mi ci raccapezzo. Ecco, a questo punto ci rendiamo conto dell'importanza della prima frase, la forma di un problema filosofico. Noi diciamo che cos'è un problema filosofico, tentiamo di dire cos'è un problema filosofico intanto formalmente, cioè indicandone la forma, non facciamo un discorso di contenuto. Il contenuto, dicevo prima, lo può prendere la filosofia, lo può trarre da altrove. E del resto qui intravediamo, non esiste il problema, ma è questa la via attraverso cui questo tema si pone. La ragione, una delle ragioni per cui la filosofia ama così spesso assumere, cioè ricollegarsi ad altre cose, filosofia dell'arte, filosofia della religione, filosofia della scienza, e così con tutte le varie specificazioni che si potrebbero anche proporre, filosofia della fisica, filosofia della biologia, filosofia della musica, cioè questa tendenza a essere, appunto, a poter essere onnipresente ovunque, se le autorità lo consentono, filosofia della musica, come adesso. E c'è questa tendenza a, a riferirsi, a, per quanto riguarda i contenuti, nei luoghi in cui questi contenuti vengono effettivamente elaborati. Ancora una volta l'importanza del legame con l'orizzonte culturale della filosofia. Attraverso questa prima delineazione io vorrei accennare, ma è chiaro che il tempo che abbiamo deciso di riservarci a questo problema è poco, vorrei accennare allora di sfuggita al fatto che attraverso questa via si intravede anche un'altra possibilità di discorso, evidentemente per ciò che concerne uno dei punti fondamentali che stanno alla base delle nostre negazioni iniziali. Abbiamo continuato a dire, e l'abbiamo fatto anche nel corso di questa lezione, la filosofia non ha una portata conoscitiva autentica. E quindi ci sarà un tentativo nella mia lezione precedente a distinguere, qui continuo a distinguere il problema filosofico e il problema scientifico. Eppure attraverso questa via, questa forma di presentazione del problema filosofico, evidentemente il problema viene riaperto. Il problema dei rapporti con la scienza, ad esempio, viene riaperto. E attraverso questa via è possibile, anche se la questione evidentemente si presenta con una ricchezza enorme di articolazioni, la possibilità di considerare un rapporto organico con la tematica della scienza, un rapporto profondo e anche produttivo. E questo semplicemente appunto perché non vi è attività conoscitiva che non si imbatta in difficoltà di ordine strettamente concettuale, che non si imbatta in questo tipo di confusioni, in confusioni che devono essere chiarite, e allora qui noi parliamo di presenza di problemi filosofici all'interno della scienza. Ancora una volta, non in senso banale, non nel senso che lo scienziato debba andare a chiedere il parere del filosofo su quel determinato punto, ma nel senso di un riconoscimento della ricchezza filosofica interna al processo della scienza. Ciò non basta, ciò certamente ci sono anche altri lati di questa tematica, ci sono interventi anche del momento ideologico all'interno della produzione scientifica. Ma comunque noi vediamo da questo ambito di discorso che le nostre prese di posizione intorno alla negazione di una portata conoscitiva della filosofia adeguatamente sviluppate sarebbero probabilmente, non lo so perché non ho organicamente sviluppato questi aspetti, ma probabilmente mi sembra di capire che sia possibile un'articolazione di un certo interesse anche per quanto riguarda la configurazione dei rapporti tra filosofia e scienza. Questo rapporto si ripropone con particolare pregnanza nel momento in cui consideriamo l'aspetto della chiarificazione, l'aspetto particolare del problema della chiarificazione. Potremmo fermarci a questo punto, potremmo dichiararci soddisfatti di questa dizione di confusione di ordine concettuale, ritenendo che a questo punto tutto il resto deve essere appunto affidato agli esempi e all'attività filosofica in concreto. Potremmo farlo perché ciò sarebbe anche comodo farlo, perché ci manterremo una necessaria generalità, non rischieremmo di meno, insomma, in un certo senso. Avremmo dato un'idea appunto non del tutto soddisfacente, perché ancora un poco esteriore, ma avremmo cominciato a cogliere alcuni aspetti. E invece vorrei procedere di poco, perché vedo che il tempo che mi resta non è molto. Vorrei avviarmi certamente alla conclusione non solo di questa lezione, ma dell'insieme di queste nostre lezioni iniziali, compiendo un ultimo e rischioso passo. Questo passo riguarda un tentativo di ulteriore determinazione della natura del problema filosofico. Vorremmo poter dire qualcosa di più, non vorremmo fermarci semplicemente, anche se l'indicazione importante, già di per sé significativa, sottolineare appunto il tema della confusione di ordine concettuale. Io invece vorrei aggiungere, abbiamo parlato di un campo di azione della filosofia, abbiamo negato che vi sia uno spazio di temi specificamente filosofici, abbiamo detto che la filosofia agisce, ha un suo campo d'azione, già quando parlavamo della tematica dell'ideologia. Io direi, anche qui possiamo parlare di campo di azione, e direi che questo campo di azione della filosofia si attiva tanto più quanto più ci approssimiamo a quello che potremmo chiamare la zona delle questioni di principio. Parlare a quest'ora delle questioni di principio è alquanto duro. Cercherò di accennare semplicemente al percorso che intendo compiere, riservandomi di ritornare sull'argomento nella prossima lezione. Questione di principio. Potremmo anche dire questioni che hanno carattere fondamentale. Potremmo cercare delle sorte di espressioni sinonimiche. Questioni che stanno al fondamento. Questioni che vengono per prime. Questioni che vengono per prime e che vengono anche chiamate, questo è l'uso, questioni ultime. Accade così, sono espressioni che si ritrovano e si ritrovano proprio in numerose prese di posizioni intorno alla problematica della filosofia. Potete trovare delle formulazioni secondo cui la filosofia si occupa di queste questioni, quali? Che stanno al fondamento, questioni di principio, questioni che vengono per prime, questioni ultime. Ed è chiaro che su queste espressioni non è facile intervenire in maniera, diciamo così, diretta, in maniera decisa, fornendovi una sorta di elenco di queste questioni, che esso sono in certo senso avvolte da un certo mistero. Anche se è possibile fare qualche rilievo sull'uso di questi termini in maniera tale da mostrare, se non altro, un'area di significato che queste espressioni comunque mantengono. E un brevissimo sviluppo e poi concludo, perché effettivamente non è conveniente andare oltre. Mi limiterò ancora, come ho fatto finora, semplicemente a cominciare a dare alcune indicazioni negative. Fondamentale, fondamento non significa anzitutto più importante. La parola più importante è tra l'altro una parola che o viene contestualizzata oppure non ha particolare senso. Questo è il primo rilievo. Il secondo rilievo è che queste questioni, potrei esprimermi così e poi mi spiegherò meglio la prossima lezione, non hanno bisogno in certo senso di essere decise affinché qualcosa abbia luogo. Vorrei esprimermi in questo modo. Siccome queste espressioni rimandano a qualcosa che sta alla base, sta a fondamento, che viene per primo, potrebbe esserci l'idea, potrebbero suggerire queste espressioni, che o si dà questa base, o si dà questo fondamento, oppure non può accadere nulla. Ecco, direi non è così. Non è così. E dicendo questo, vorrei allora addirittura invitarvi anche a capovolgere il problema, così come esiste una sorta di accentuazione di questo momento della fondamentalità della problematica filosofica. un'accentuazione che può essere anche assumere, diciamo così, assumere una enfasi particolarmente pronunciata. Vorrei che questa posizione, questa enfasi, venisse in certo senso commisurata, portata, forse sullo stesso piano, di una posizione letteralmente opposta in un certo senso, cioè della posizione che pur esiste, che non riconosce la sussistenza di problemi filosofici specifici, che non riconosce la presenza di questa fondamentalità. Cioè vorrei, ma svilupperò rigorosamente svilupperò questo tema la prossima lezione, vorrei che il nostro discorso, indico solo i termini in cui vogliamo sviluppare questo discorso, il nostro discorso si sviluppi tenendo conto di queste due di questi due gesti, diciamo così, nei confronti della filosofia. Il gesto un poco sacerdotale, paludato, che enfatizza il momento della fondamentalità della problematica filosofica, che sostiene dunque l'esistenza di questa problematica filosofica specifica, che quindi fa cadere l'accento e un tono di voce particolarmente sostenuto quando arriva a quel punto, e l'atteggiamento invece, il gesto invece che ironizza questo carattere fondamentale, e lo ironizza proprio mostrando che tutto può aver luogo anche se questi problemi non sono decisi. Ecco, queste sono le alternative, entro l'alternativa entro la quale ci muoviamo se vogliamo, se decidiamo di avviarci come ultimo spunto, diciamo così, di queste nostre prime lezioni verso la conclusione. Grazie.
Io, se volete, è lo studioso moderno, molto poco tempo fa, sulla mistica. E gli stesso, quando deve definire il misticismo, sostanzialmente ha tanto un'altra tradizione, porta San Tommaso d'Aquino, perché è la più breve e più sintetica. Che cos'è in fondo il misticismo? Il misticismo dirà, adesso poi l'avrò anche messo qui sodoro, di saltare avanti, è semplicemente conizio dei sperimentalis, conoscere Dio sperimentalmente. Allora, questa è una cosa essenzialmente sperimentale, personale, individualissima, eccezionale. E come mai allora che la mistica nel mondo ebraico si chiama tradizione? Perché Kabbalah vuol dire chi bello, ho ricevuto. E lo dice, e cito le parole proprio dello Scholem, l'idea del misticismo ebraico fin dall'inizio si associò alla concezione di una conoscenza che per sua natura è molto difficile da comunicare, perciò è segreta. Una conoscenza che è la segreta tradizione di spiriti scelti o esperti. Quindi c'è questi due sintesi, due cose sembrerebbe contraddittorie. Guardate, quattro sono pilastri, diciamo, per momento del pensiero ebraico: la halakha, il tal, tutta l'elaborazione libera, la haggadah, la filosofia, e poi c'è la mistica, la kabbalah. Diciamo subito che tra filosofia e halakha, diciamo della poesia fiocca, non c'è mai stata una vera sintesi. La filosofia, anche in Maimonide, che lavora in tutti i due campi, il Talmud e la filosofia, li fa in maniera parallela, ma non fa una sintesi. Né la filosofia va molto d'accordo con la Haggadah, perché la Haggadah è fantasia, libertà, ecc. Invece, la Kabbalah e il Talmud vanno d'accordo. Si succhiano. La mistica vive addirittura la più piccola osservanza diventa un significato universale. Ogni mitzvah diviene un evento storico.